Questo è il Time Magazine, sono le 12:30 minuti, balla per me, Tiziano Ferro. Insomma, oggi è giornata che ha puntato molto sulla politica. C'è chi addirittura parlava di estinzione, perché dice, insomma, il problema è sempre il fascismo. No, non è questo, però certe situazioni possono diventare anche spiacevoli, perché no? Cambiamo decisamente argomento, parliamo di emergenza abitativa a Palermo e più in generale, anche perché in Sicilia non è che si stia molto meglio rispetto a Palermo, ma il focus legato alla nostra città. Dovremmo avere già ospite al telefono l'attivista per i diritti della casa, Toni Pellicane. Buongiorno Toni.
Buongiorno, buongiorno a voi e bentrovati.
Allora, perché ne parliamo oggi? Qual è l'emergenza che scaturisce proprio in queste giornate? Cosa sta accadendo a Palermo?
Posso partire con una cosa che è l'emblema.
Vai, vai tranquillo.
Allora, stamattina apprendo che il settore politiche abitative del Comune di Palermo, dove all'interno è previsto un ufficio che si dovrebbe occuparsi di emergenza abitativa,
si chiama così.
Chiuderà per riaprire a settembre.
Vanno in vacanza, anche loro hanno diritto alle ferie, no?
Cioè, assolutamente sì. Peccato okay. Che chi ha il problema dell'emergenza abitativa non potrà andare in ferie, il problema se lo dovrà assorbire anche durante il mese di agosto.
Questo è un dato di fatto. Però.
Ho voluto citare questa cosa per far significare che...
Quello che mi arriva dopo la tua citazione è che probabilmente tu, in maniera non troppo velata, stia dicendo che da parte dell'amministrazione comunale non ci sia tutta questa grande attenzione all'emergenza abitativa a Palermo.
Sei molto perspicace.
Grazie. Fa parte del mio lavoro esserlo. Insomma, dici, non c'è questa grande attenzione.
Sì,
c'è
molta scarsa attenzione, ma soprattutto c'è veramente da parte della politica questa mancanza di volontà non solo di trovare soluzioni, ma anche quando le soluzioni gli vengono proposte c'è veramente un atteggiamento come per dire decidiamo noi, comandiamo noi. C'è un papà che si chiama Luca che muove le fila del discorso e tutto il resto passa in sordina. Cioè, abbiamo tantissime volte, a volte viene anche lo dico in senso buono, la nausea nel ripetere sempre le stesse cose. E ogni giorno è un'emergenza, perché chiaramente non essendoci strumenti e politiche abitative adeguate, ogni giorno si presenta un problema. Gli ultimi di cui ci siamo occupati riguardano un gruppo di famiglie che chi 7 anni, chi 8, chi 10 anni fa ha occupato una casa confiscata alla mafia. E voglio dirlo, ma non perché le difese vanno fatte a spada tratta, ma perché è la realtà. Parliamo di famiglie che sono tutte in graduatoria d'emergenza, che hanno tutte una condizione grave, soprattutto da un punto di vista di mancanza di reddito, e quindi se hanno occupato non è che hanno occupato perché l'intenzione era quella di andarsi a prendere con la prepotenza la casa gratis, ma perché materialmente erano per la strada. E questo è stato certificato anche dal comune, perché tant'è vero che sono in graduatoria d'emergenza, quindi sono state riconosciute. No. Allora, questi alloggi occupati dalla prefettura, cioè perlomeno, sono stati assegnati all'Agenzia del Demanio, che li utilizzerà come meglio crede.
Quindi hanno avuto un'assegnazione definitiva dopo anni?
Sì, no, ma non le famiglie.
Diciamo gli immobili hanno avuto un'assegnazione definitiva, non le famiglie.
Definitiva. A sua volta l'Agenzia del Demanio, questa è la notizia più fresca che abbiamo avuto, smisterà questi alloggi a poliziotti, carabinieri e guardia di finanza. Per carità, pieno rispetto per i lavoratori, chiunque essi siano. Il problema qual è, Mario?
Massimo.
Che la legge
vabbè, non ti preoccupare, vai dritto.
Ogni tanto io mi confondo. Il problema è che la legge sui beni, che, diciamo, per la gestione dei beni confiscati, prevede l'uso di alloggi a mo' di accasermamento, cioè in un alloggio ci vanno a stare 4, 5, 6 carabinieri, perché non avendo una
La casa propria né la famiglia al seguito possono stare insieme tipo caserma,
Tipo caserma. Il punto è che poi invece quando viene assegnato al carabiniere X, il carabiniere poi ci va a stare con la propria famiglia. La legge non lo prevede, è un abuso. Ed è un abuso perpetrato da tutte le istituzioni, compreso la prefettura di Palermo che copre questa cosa. Quindi il problema qual è stato, quale si è presentato? Queste famiglie erano sotto sgombero voluto dalla prefettura, perché appunto questi alloggi devono essere consegnati alle forze dell'ordine a seguito delle loro famiglie. È chiaro che noi venuto a conoscenza, o perlomeno la conoscevamo questa cosa, ma era
una volta che diventa concreta, cioè cominciano ad arrivare le date di sgombero, il problema è reale.
Infatti, no, ma peraltro la cosa, questa è veramente drammatico-comica, In una famiglia si sono presentati un poliziotto, un agente della Digos e un funzionario del comune, e gli andarono a dire: signora, si faccia i pacchi perché fra 5 giorni la veniamo a buttare fuori. Cioè, funziona così, no?
Tra 5 giorni, ok. Sì.
No, e parliamo comunque di una famiglia, le solite scene, bambini, soggetti invalidi, insomma, le solite scene.
Con tutte le criticità di una famiglia che non può provvedere al meglio alle proprie esigenze, sostanzialmente.
Assolutamente, no, vabbè, qua c'è stata una cosa in più. La famiglia ha il reddito di cittadinanza, 700 euro.
Ok.
E gli hanno detto che avendo il reddito di cittadinanza una casa se la può affittare. Sì, è vero. Poi cosa mangiano? Chiudiamo la cucina, anzi gli diremo di affittare un magazzino, così non c'è manco la cucina e non si porranno il problema di dover mangiare. Cioè, veramente, sono cose, diciamo, ridicole per non dire altro.
Sì, effettivamente è una valutazione quantomeno, come dire, leggera, pensare che con 700 euro si possa far campare un'intera famiglia, pagare un affitto e tutto il resto. Non so in che mondo vivano persone che dicono
così. L'unica nota positiva in tutto questo, anche se non definitiva, ma perlomeno ci dà un po' di respiro soprattutto alle famiglie, è che attraverso la nostra pressione, con comunicati e cose varie, siamo riusciti a ottenere che la prefettura potesse sospendere questi sgomberi fino a fine dicembre.
Ok, quindi tutto il resto dell'anno ancora per riuscire a trovare una soluzione diversa.
Per trovare alternative. Alcune di queste famiglie, ma proprio per far capire che c'è buona volontà, ci dicono anche: se l'Agenzia del Demanio fosse disponibile, noi saremmo anche disposti a pagare un affitto, purché parliamo di un affitto a canone sociale.
Certo, chiaro.
Però dall'Agenzia del Demanio non ci sono...
Non c'è risposta in questo senso.
Assolutamente no. Questa è una delle tante problematiche. Poi c'è sempre l'annosa questione delle residenze. Se mi permettete un breve cenno. Oramai la conosciamo tutti, questa storia dura da anni, no? Le famiglie che occupano immobili di proprietà comunale, il comune aveva lanciato questa apertura, riconosciamo loro le residenze per permettergli di vivere.
No? Perché una persona che non ha una residenza non può fare nemmeno un documento, per intenderci.
Non può neanche rinnovare una carta d'identità, non può avere prescrizioni mediche, non può mandare i figli a scuola, insomma tutta una serie di problemi.
Non esisti per lo Stato, per il comune, per la regione, non esisti se non è una residenza.
Quindi a tira e molla, anche qui con elementi di pressione esterna e varie cose, diciamo che nell'arco degli ultimi 3-4 anni saranno state rilasciate sì e no una cinquantina di residenze a fronte di 700 famiglie che vivono questo problema. Allora il punto qual è? La delega per la questione anagrafica, quindi per le residenze, è stata data al vice sindaco Giambrone. Il quale, devo dire, noi non lo abbiamo ancora incontrato, però lui ha manifestato segni di disponibilità. Tant'è vero che, diciamo per vie traverse, ci fa arrivare un messaggio che è anche questo, ridicolo / inquietante.
Ovvero?
Giustamente, qua non possiamo manco dargli torto, il dottor Giambrone ci fa arrivare questo. Io mi vorrei occupare della questione residenza, anche perché è una delega che mi è stata assegnata. Ma come me ne occupo se chi se ne occupava prima non mi invia tutti i documenti e tutte le carte?
È inquietante perché quando si tocca il tema dei carteggi nell'amministrazione comunale i faldoni spariscono con una facilità estrema, quindi è questo che è inquietante. Ci sono registrazioni di commissioni che sono sparite, figuriamoci dei verbali o delle
anche carte. Perché poi quando parliamo di povera gente, insomma, al limite
l'attenzione è veramente molto bassa in quel caso. No, che dire, devo anche dirti che non te li leggo tutti, ma c'è anche qualche messaggio che si mostra un po' critico nella posizione, dicendo: ma scusami, gli altri perché dovrebbero lavorare e questi no? E insomma, non è che la gente sceglie di non lavorare perché ha la passione di stare a casa, diciamocelo questo.
No, guarda, scusami se ti interrompo.
No, vai.
Io proprio colgo questi messaggi, che per carità sono legittimi. Nel dire questo, è chiaro che come in tutte le categorie, ci sono i pseudo furbetti o comunque chi si ritiene di essere furbetto.
Esatto.
Nel nostro piccolo abbiamo sempre allontanato personaggi di questo tipo e non ci interessa spendere un minuto della nostra vita.
Ecco, io infatti ti ho lanciato questa provocazione perché mi piaceva l'idea che tu chiarissi che anche voi tenete gli occhi aperti sul fatto che alcuni ci vogliono marciare, sul non lavorare, magari prendere il reddito di cittadinanza, avere la casa gratis. Qua parliamo di situazioni di gente che è veramente in totale disagio, non per sua colpa, e ha difficoltà a rialzarsi realmente.
Assolutamente sì, anche perché sono, se parliamo, diciamo, di giovani coppie, sono giovani coppie che provengono da nuclei familiari che a loro volta hanno una serie di problemi, anche di tipo economico. Ma ci sono anche gli over quarantenni, cinquantenni, che lo sappiamo benissimo, questi non ci sono dentro il mondo del lavoro e non potranno mai più rientrarci, se mai hanno avuto un lavoro. Quindi cioè, stiamo parlando di gente che veramente ha difficoltà, di gente che sì, cerca delle pseudosoluzioni, magari si mettono col lapino per strada a vendere quattro patate e poi arrivano i vigili urbani, glieli sequestrano, gli fanno pure i verbali. E poi arrivano le critiche, ah, perché tu lavoravi in nero, dovevi chiedere la licenza. Lo vogliamo ricordare che aprire una partita IVA ogni tre mesi significa versare 1.350 euro alle
casse. Questo non tutti lo sanno, in realtà è poco chiaro per alcuni.
E dico, un povero Cristo, scusatemi il termine, che non ha dove sbattere la testa, cioè, ma cosa deve fare?
È il cane che si morde la coda. Tony, io sono strettissimo coi tempi, ti ringrazio, però tienici aggiornato sulla storia degli, appunto,
assolutamente sì,
di queste
grazie
famiglie, perché ci interessa parecchio. Grazie ancora, Tony Pellicana, attivista per i diritti dei senza casa. Alla prossima, ciao.